E siamo qui con Giulia Sarno.
Ciao, ciao.
Ciao, ben trovata. Allora, insomma, parliamo di questo disco, Seasonal Beast, il tuo terzo album sulla lunga distanza, oltre l'EP Enjoy the Road del 2008. Ecco, con questo disco abbandoni il folk, basso, batterie, fiati, per concederti completamente all'elettronica. Da dove nasce questa scelta?
Sì, guarda, la scelta di approfondire un percorso che avevamo iniziato in parte con Nodrama, dove l'elettronica, che in quel caso era in relazione con altri strumenti, tantissime altre sonorità, in questo caso invece decide di diventare protagonista quasi assoluta, cioè di confrontarsi soltanto con la voce. Dico decide, non perché naturalmente non sia stata una decisione mia, però in qualche modo è stato un approfondimento naturale, non una scelta ponderatissima, nel senso che avevamo iniziato a esplorare questo mondo sonoro e in qualche modo si è impadronito di noi, nel senso che lavorare con l'elettronica ti dà un'impostazione completamente diversa rispetto a lavorare con gli strumenti acustici, perché ti impone in qualche modo di ragionare in termini più astratti. Nel senso che hai la possibilità di creare pressoché ogni tipo di sonorità,
Sì.
possibile e immaginabile, non sei vincolato al funzionamento meccanico di un singolo strumento, no? Come può essere la chitarra che ti guida in quel modo. Con l'elettronica devi un po' immaginare in modo astratto le cose che ti piacerebbe creare e poi dargli forma e cercare la tua strada dentro
Sì.
l'universo infinito delle possibilità digitali, no? E
Certo.
quindi è stata una cosa molto, molto, molto interessante, un percorso molto interessante che ho condiviso con Emanuele Cirdellisi, innanzitutto, che era già in Nodrama e che è il responsabile principale dell'elettronica di un passante, e poi anche con David Matteini, che nasce come chitarrista, ha lavorato tanto come chitarrista e che invece in questa occasione ha imbracciato i sintetizzatori e anche lui si è divertito a scavare una sua via personale dentro questo mondo sonoro diverso.
Ecco, cosa non è cambiato invece per te del tuo approccio alla musica in questi anni?
Dunque, innanzitutto io continuo diciamo, a scrivere quasi soltanto in solitudine, questa è una cosa che non è cambiata, nel senso che il primo approccio per me, il primo step tra il silenzio e la nascita di una canzone avviene in solitaria per la maggior parte delle volte. Quindi questo non è cambiato se non per due o tre pezzi che invece sono nati insieme a Emanuele, è stato lui a dare dei primi input con delle cose che aveva scritto e su cui io poi mi sono concentrata. Quindi questo rapporto un po' solitario di base è rimasto quello. E poi anche la volontà di usare la voce come uno strumento, nel senso quella di creare comunque attraverso le linee melodiche, attraverso anche i controcanti, che in questo disco sono anche molto più contenuti rispetto a quello che facevo prima, usarli proprio come fattore strutturale delle canzoni, no? Quindi non decidere a priori che una canzone sarà strutturata in strofa e ritornello e la voce quindi poi dovrà insomma fare dei passaggi un po' obbligati, ma concepire le linee melodiche come qualcosa di molto libero che gradualmente va a costruire la struttura della canzone.
Benissimo, e qual è stata la prima canzone composta assieme? Si è guidato in qualche modo le altre?
Questa è una bella domanda perché non, devo dire, devo riflettere un attimo per ricordarvi la risposta, nel senso che allora io penso che Emanuele mi abbia fatto sentire delle prime cose che aveva fatto. Oh mamma, è una domanda difficilissima.
Wow. Vabbè,
poi
dai,
che non lo so.
ci pensi, poi me lo dici, dai.
Va bene.
Allora, parlando invece di... Parlando di Cursed Delight, inizia con un lieve sibilo, ed è come se ci si avvicinasse piano con un cenno della voce, come una luce che si accende piano e man mano si vede quello che c'è attorno, che si aggiunge alla storia, diventa più chiara e intensa. Poi la tua voce che rincorre la tua voce sembra legare la memoria... di fatto, come nasce, come è venuta fuori?
Ma dunque, Crespi Delight è una canzone che è nata chitarra e voce tanti anni fa, devo dire, forse è il pezzo più che ho scritto prima, nel senso che ci avevamo già lavorato ai tempi di Drama, non per metterlo nel disco, perché il disco era già praticamente finito, però è nato un po' in quel periodo lì. E avevamo avuto modo di lavorarci anche in una versione dal vivo che abbiamo fatto in un'occasione stupenda che abbiamo avuto, che è stata quella di fare una residenza a tempo reale, che è un centro di ricerca musicale qua a Firenze, di musica sperimentale, che è stato fondato da Luciano Berio. E abbiamo avuto l'occasione di fare questa residenza e abbiamo lavorato proprio su questo pezzo con un musicista del team di Tempo Reale. Tra parentesi, poi io ho continuato a lavorare a Tempo Reale, adesso da 3 anni che sono parte dello staff, quindi quello è stato un po' l'inizio anche per me di un percorso diverso. Però ecco, su questa canzone avevamo lavorato già in una veste appunto in cui rimaneva la chitarra elettrica, però c'era molta elaborazione in tempo reale sulla voce e c'erano altri strumenti elettronici. E poi lavorare a questa canzone nella veste che poi ha assunto in questo disco è proprio questo sibilo che tu dici che apre. Hai notato una cosa, secondo me molto, cioè, mi fa enorme piacere che tu abbia notato questa cosa, perché lavorare sull'inizio di questo pezzo è stato interessante, perché prima aveva tutto un altro modo di iniziare. Io l'avevo concepito con un inizio con dei rintocchi che io facevo con la voce, come di un orologio. Facevo TikTok molto semplicemente doveva un po' sgranarsi questo TikTok della voce, però poi abbiamo pensato che in realtà sarebbe stato molto più efficace tenere la voce un pochino a distanza dal vero e proprio inizio e creare un po' una piccola nicchia sonora prima, in cui la voce avrebbe dovuto poi inserirsi in modo molto, molto netto, come in effetti fa. E sì. La canzone è nata tanti anni fa e diciamo il primo input è un po' buffo, perché sembra che io voglia fare un po' la colta quando lo dico, però è nato dall'ascolto in realtà del Tristano e Isotta di Wagner. E ovviamente non rimane niente di Wagner in questa mia versione, però la storia è quella, è la storia di Tristano e Isotta, e in particolare del momento che Tristano e Isotta trascorrono insieme poco prima che la loro relazione clandestina venga scoperta dal marito di Isotta, che è Re Marco, che li scopre proprio mentre sono insieme. Naturalmente da lì parte la tragedia. Io ho voluto un po'
il momento prima,
congelare questo momento prima che la tragedia avvenga, un po' per salvarli e tenerli sempre un po' lì in questo momento.
Ok, poi la techno imperversa su The Discipline, che chiude il disco, insomma si apre una porta piena di gente che balla in ordine, seguendo lo stesso ritmo compulsivo, per trovare conforto in una direzione facile da trovare, come è venuta fuori?
Ecco, The Discipline è uno di quei pezzi che sono nati dall'input di Emanuele, nel senso che lui ha iniziato a lavorare alle ritmiche di questo pezzo autonomamente, e poi me l'ha proposto ed è stato e lui aveva un'idea abbastanza chiara anche in questo caso. Lui aveva già immaginato questa lunghissima introduzione prima che entrasse effettivamente la voce. Nella prima versione era ancora più lunga, cioè era esasperante, cioè non sembrava un pezzo strumentale, poi dopo diversi minuti entrava la voce. Poi naturalmente siamo arrivati a un compromesso, perché comunque non poteva durare 20 minuti il brano, e non insomma nelle forme pop in cui comunque continuiamo a inserirci, e quindi abbiamo trovato un po' questo compromesso. Comunque appunto l'idea sia che questo pezzo parta come qualcosa di strumentale, e la voce si inserisce anche in questo caso in modo abbastanza netto, cioè entra in modo molto, molto deciso. Sì. E dal vivo questa cosa è un po' diversa, perché io mi diverto a fare dei piccoli versetti strani, io uso una pedaliera per la voce che mi permette di fare un po' dei piccoli effetti, e quindi mi piace interagire con la parte ritmica iniziale, facendo anch'io delle piccole cose con dei delay, eccetera. Però sì, effettivamente poi posizionarla a conclusione di questo viaggio del disco per noi ha proprio questo senso un po' di approdo che dicevi tu, cioè nel senso che comunque si arriva a una cosa molto stabile con questo ritmo estremamente serrato e regolare, e quindi in qualche modo è liberatorio dopo un po' tanti peregrinaggi in ritmiche più strane, eccetera.
Ecco. Poi c'è Ordinary Stuff, ancora ordine e disciplina, con insomma la voce alla Kraftwerk in una melodia di punk composto, quasi bloccato. Come viene fuori?
Dunque, anche questa, ecco, hai beccato anche un altro pezzo che è nato da un input di Emanuele. Forse effettivamente hanno delle cose in comune, delle discipline, Ordinary Stuff, e forse devo dire che anche a livello di testo si avvicinano, perché c'è appunto questa idea di ordine, Ordinary Stuff. Ovviamente ordinary non vuol dire ordinato, ma comune, le cose di ogni giorno, ok, le cose comuni, in qualche modo sono quelle che ci tengono ancorati, no? Alla vita, che ci evitano che fluttuiamo via trasportati dai nostri pensieri e dalle cose, no? Mm-hmm. E quindi c'è questo senso di rimanere ancorati alla terra attraverso un ritmo più serrato. Sì, effettivamente non avevo pensato a questo collegamento, ti ringrazio di aver notato tu questo un po' questo legame.
Ok, la prima canzone invece, We Are Mine, è quello che ci si aspetta da un disco di voce elettronica, un traditional, un classico, come se avessi fatto la base da cui partire per poi esplorare a tuo modo. Come è venuta fuori?
No, invece ecco, per esempio We Are Nine parte da un riff di chitarra che ho scritto, e che infatti è molto 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 diversa la primissima versione di We Are Nine, era più lenta e c'era questo riff di chitarra molto acido che portava un po' avanti il tutto, e quando abbiamo deciso che invece nel disco non ci sarebbero state chitarre, perché ci interessava esplorare di più altre sonorità, io ho detto a Emanuele: ma magari questa possiamo, cioè, mi sembra impossibile che funzioni trasportandola in un mondo completamente elettronico. Lui mi ha detto: stai a vedere, abbi fede. E devo dire che è stato un momento molto bello, perché ha riscritto ovviamente in MIDI la mia parte di chitarra, e abbiamo iniziato a provare dei tipi di sonorità, e devo dire con una certa facilità in realtà siamo arrivati alla sonorità base di questo riff portante
sei quasi quarti. Scritta da sola.
Come?
Sei quasi scritta da sola,
sì, insomma. Sì, si è trasformata un po' da sola. Era partito da qualcosa di anche più cupo, era qualcosa di più, così, era anche più lenta, più trascinata, invece si è molto animata attraverso questo percorso di sonorità diverse.
Ok, allora dove e come è stato registrato il disco?
La maggior parte, l'80% del lavoro lo abbiamo fatto noi tre, io, Emanuele e David, a casa. sostanzialmente, cioè a casa di Emanuele, dove lui ha le sue attrezzature. Abbiamo portato i sintetizzatori di David e pian piano nel tempo abbiamo lavorato sui vari pezzi in modo molto molto rilassato, nel senso che ci è voluto tanto tempo, non avevamo nessuna fretta e quindi pian piano costruivamo le cose. Siamo arrivati poi a registrare le voci e l'abbiamo fatta a casa mia, nella cucina di casa mia, molto, molto semplicemente, io e Emanuele. Ecco. E poi però poi abbiamo portato questi provini a un nostro caro amico che si chiama Paolo Mauri e che è un produttore che ha lavorato per lo più con gli After Hours, insomma ha un po' definito il suono di quella che è stata la musica della mia adolescenza, quindi per me è stato anche molto, molto bello. Siamo arrivati con lui a stabilire un po' le sonorità base dei pezzi. Poi però abbiamo voluto fare un passo ulteriore e allora siamo andati da altri amici, ovvero da Indigo, che è questa centro di produzione, non è semplicemente, lo chiamo così perché non è semplicemente uno studio di registrazione, ma è proprio una comune produttiva a Palermo, cioè nella mia città natale, dove Fabio Rizzo e i suoi collaboratori, ovvero Francesco Vitaliti e Donato Di Trapani, ci hanno aiutato a dare quel fattore in più ai pezzi, ci hanno anche suggerito delle modifiche di arrangiamento, abbiamo fatto un lavoro insieme che poi ha portato alla definizione completa del disco. Io quindi sono eternamente grata alle persone che ci hanno aiutato a partorire questa piccola creatura.
Ecco, ci sono state delle tracce che non venivano come le volevi,
certo, tutte. Nel senso che è stato estremamente difficile arrivare a quello che volevamo, ma proprio per il motivo di cui parlavo all'inizio, che comunque l'elettronica ti dà queste possibilità infinite davanti e fare delle scelte io lo trovo molto 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 difficile e poi alla fine soddisfacente, ma soltanto dopo un percorso complesso. Cioè, ci sono stati dei momenti in cui avrei voluto buttare via tutto, molto, molto semplicemente, una cosa che anche molti musicisti affrontano nella produzione dei loro dischi, e devo dire che quasi tutti i pezzi hanno rischiato di essere tagliati fuori in un certo momento della loro evoluzione.
Ecco, senza chi il disco non sarebbe stato lo stesso?
Penso senza Indigo alla fine, senza l'apporto produttivo che è stato fondamentale di Fabio, Francesco e Donato, che hanno dato proprio una lettura un po' diversa, mi hanno anche affrancato, se vuoi, da alcune scelte, cioè nel senso che alla fine mi sono fidata del loro gusto, alcune cose che magari mi lasciavano perplessa, loro le hanno invece approvate, altre invece ci hanno lavorato, e quindi sì, senza di loro sicuramente non sarebbe stato lo stesso.
Ok, ecco, il disco è uscito autoprodotto, ma per scelta precisa o prima l'avete proposto a qualcuno e eravate stufi di aspettare?
Come produzione abbiamo deciso di autoprodurlo per due motivi molto contingenti, cioè uno il fatto che la persona che ci ha fatto da produttore per tutto il periodo d'estate, insomma dall'inizio del mio percorso fino al Nodrama, ovvero Gianmaria Ciabattari, non era più disponibile, nel senso che ha cambiato lavoro e ha cambiato nazione, vive in Brasile, felicemente con una bambina bellissima e una moglie fantastica, e quindi ha cambiato direzione della sua vita, e quindi lui non c'era più. A quel punto ci siamo chiesti che cosa fare, se affidarci a qualcun altro, ma io ho deciso abbastanza presto che il tipo di rapporto che ho avuto con Gianmaria, che è stato veramente molto più di un produttore, è stato un membro della band effettivo, è stato il primo membro della band effettivo, anche se non ha mai suonato effettivamente nella band, però è stata la persona che ha tirato fuori tutto quello che io avevo da dire fin dall'inizio, quindi non avrei mai potuto sostituirlo con qualcun altro, e quindi questa è stata la decisione di base, che poi è stata resa possibile dal fatto che abbiamo avuto la possibilità di produrre economicamente il disco. disco, grazie al fatto che siamo stati selezionati per questo bando molto bello della regione Toscana, che si chiama Toscana 100 Band, che ha permesso a 100 band toscane appunto di rendersi autonome, dando appunto alle band selezionate 5.000 euro a testa per fare il proprio progetto. Quindi a quel punto abbiamo detto va bene, facciamo da noi.
Ecco, benissimo.
regione toscana.
Invece la copertina chi l'ha curata?
La qui presente, ovvero io, e mi diletto anche di altre cose che non siano musica, e quindi sì, volevo occuparmene io, avevo quest'idea in mente appunto per un po' il concetto dietro l'album, ovvero il rapporto tra animalità e razionalità. Avevo l'idea di mettere un animale in copertina. E conoscevo questo archivio, cioè l'archivio nazionale americano ha questo progetto che si chiama Documerica, che è online e completamente gratuito da esplorare e da scaricare, e raccoglie fotografie degli anni 60 e 70 di com'era l'America, appunto fotografie fatte da fotografi professionisti ma anche da amatori, e sono tutte lì a disposizione, ed è un viaggio bellissimo anche solo guardarle. Io le conoscevo già, e allora ho detto vedrai, troverò un animale che mi insomma, convince per la copertina, e quando ho visto questo bellissimo ariete femmina su questo panorama così spoglio, con questo sguardo così fisso alla camera, no? Che ti restituisce uno sguardo in modo molto, molto umano, sì. Allora è stata una decisione molto semplice da prendere, di renderlo protagonista, e poi ho creato attorno insomma una piccola veste grafica molto semplice.
Benissimo, ecco, avete delle date per le prossime settimane?
È una domanda che naturalmente ci fanno tutti, e la risposta è stranissima, perché la risposta è no, nel senso che noi abbiamo deciso di far uscire questo disco anche sapendo che non avremmo potuto in realtà fare dei concerti, perché David, appunto il terzo membro della band, abita a Parigi in questo periodo, e quindi per noi è estremamente complicato organizzarci, facciamo tutti degli altri lavori, non siamo dei ragazzini e quindi ognuno di noi fa degli altri lavori, io lavoro appunto a tempo reale e David fa il dottorato, Emanuele fa altri lavori, quindi sapevamo che non sarebbe stato possibile fare delle date, abbiamo detto ma chi se ne frega, facciamolo uscire lo stesso, e poi se l'anno prossimo avremo la possibilità di andare a suonare in giro, sarebbe ovviamente bellissimo, allora lo faremo.
Certo, benissimo, speriamo di sì, insomma che riusciate. Io ti ringrazio tanto, Giulia, è stato un piacere ascoltarti, raccontare la musica.
Anche per me.
E insomma, ti auguro tanta buona musica ancora, e insomma spero di vederti presto dal vivo.
Benissimo, grazie mille, grazie. Ciao
Giulia.
Ciao.
Driving rooms, books and files, well-fit shoes, drying eyes, growing plants and pets, pencils sharpened.